Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi abbiamo la gioia di condividere il ringraziamento di Biagio e Rachele, i genitori del nostro Vincenzo. 50 anni di matrimonio sono un grande motivo di ringraziamento e anche un'offerta rinnovata della loro vita, della vostra vita, di tutto quello che avete portato, passato, nella gioia e nel dolore, nella preoccupazione e nella speranza. Tutto oggi, ricapitolando, voi ricapitolate tutto in questa messa, offrendolo al Signore, perché lo faccia fruttare in bene, in benedizione per tutta la vostra famiglia. E anche noi partecipiamo di questa grazia, di questo momento. Oggi poi ricordiamo anche che siamo nei giorni di preghiera per le chiese del mondo, per le comunità del Signore Gesù in tutto il mondo, per l'unità delle chiese. Ecco, quindi pensiamo anche nella nostra mente, lungo questa messa, proprio alle chiese, quelle che possiamo avere anche incontrato e quelle che non conosciamo, le comunità del Signore Gesù, soprattutto ricordiamo quelle che sono nella tribolazione, nella sofferenza, nel dolore, nel conflitto, nella guerra, siamo quelle che sono in Siria e in tutto il Medio Oriente, ma anche le comunità lontane in Cina, in India. Ecco, in modo che la nostra preghiera oggi abbia un senso più forte della comunione con tutti i nostri fratelli in tutto il mondo.
Dal libro del profeta Isaia, i versetti dal capitolo 8, 23b al 9, 3. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulla sua spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 1, dal versetto 10 al 17. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa e io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio di non aver battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefanas, ma degli altri non so se io abbia battezzato qualcuno. Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Il capitolo 4, versetti dal 12 al 23. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. Disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
Parola del Signore.
Riascoltiamo brevemente il Vangelo, perché in questo modo, in questo spazio, dopo che abbiamo letto il Vangelo, possiamo ricavare, possiamo sperare di avere anche noi una nuova luce. Allora, qui siamo all'inizio, secondo il Vangelo di Matteo, del ministero di Gesù, dopo le pagine che raccontano la sua infanzia, secondo Matteo. Qui siamo quasi all'inizio, c'è stato già il battesimo di Gesù, il deserto, poi Gesù comincia il suo ministero. Qui c'è una notizia: quando Gesù seppe che Giovanni il Battista, era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao, lungo la riva del mare, nel territorio di Zabulon e Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. E difatti l'abbiamo letto, il profeta Isaia, e Matteo lo riproduce, lo ricopia. E effettivamente quel brano del profeta Isaia parla di Zabulon, di Neftali, del mare, che non è il mare Mediterraneo, è un modo per chiamare il lago di Galilea, grande lago rispetto a quello che c'è in Palestina, che non ci sono grossi laghi, chiamato mare. Parla del mare, parla della Galilea, e dice: il popolo che abitava questo territorio, dice Isaia, vide una grande luce. Matteo riprende queste parole per applicarle a Gesù e per dimostrare così che Gesù è stata la grande luce che è comparsa in Galilea. Ma la cosa più importante per Matteo è che si sono compiute le parole di Isaia, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Non è detto che Gesù si sia mosso avendo in mente le parole del profeta Isaia. Tant'è vero che l'Evangelista ci dice, ci suggerisce i motivi delle scelte di Gesù. Queste sono le prime scelte di Gesù, le sue decisioni e l'inizio del suo ministero. Dice che si ritirò nella Galilea, non era in Galilea, era in Giudea. Si ritirò a parte. E il motivo c'era, quando seppe che Giovanni era stato arrestato ed era pericoloso anche per lui. Si ritirò nella Galilea. Questo non è un caso solo, Matteo l'ha già ricordato più volte. Anche quando tornò dall'Egitto bambino, Giuseppe, suo padre, lo portò a Nazaret ritirandosi perché aveva paura di Erode. Queste sono ragioni importanti. Gesù fece così. Non solo, poi c'è un'altra scelta di Gesù: non tornò a Nazaret, ma lasciò Nazaret e andò ad abitare a Cafarnao. E questo certamente ha un senso per Gesù. Perché? Perché Cafarnao era un centro, Nazaret era fuori mano, Cafarnao è un centro, e difatti è la via del mare. Cafarnao è un posto più centrale ed era un posto adatto per Gesù per fare discepoli, per iniziare la sua attività, la sua missione. Gesù ha fatto queste scelte, noi dobbiamo crederlo, alla luce della volontà di Dio. Cosa vuol dire Matteo? Vedete che il motivo per cui si è ritirato in Galilea è perché è stato arrestato Giovanni ed era pericoloso, ma in realtà in tutti i movimenti, in tutte le scelte di Gesù si compiono le parole di Dio. E quindi è lui veramente il Messia, è lui veramente la luce, perché si compisse questa scrittura. La ragione più profonda, che non elimina l'altra, si ritirò perché doveva far così, fece bene a far così, visto che era pericoloso rimanere lì, in Giudea, si ritirò in Galilea, ma la ragione più profonda era scritta nelle scritture. Noi possiamo derivare anche per noi, se cerchiamo di fare la volontà di Dio, si compiono le scritture anche per noi, si compie quel disegno di Dio su di noi. Ecco, noi abbiamo in mente in questo momento soprattutto la vita, i 50 anni di matrimonio di Biagio e Rachele, che io non conosco naturalmente, ma sicuramente se sono rimasti, se hanno avuto il dono della fedeltà, significa che il Signore li ha accompagnati. Noi possiamo anche noi sempre sperare, facendo la volontà di Dio, che si compia anche per noi il suo disegno. Poi c'è una seconda cosa nel Vangelo che vogliamo cogliere. Quando Gesù comincia la sua attività, dice, cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Convertitevi significa ritornate al Signore, ritornate, naturalmente non fisicamente, ma nel nostro modo di vivere, tornare indietro, tornare a orientare la nostra vita verso il Signore. Perché il Signore, il regno dei cieli, è Dio stesso che vuole salvarci, il regno dei cieli è vicino. E quindi c'è l'occasione di tornare al Signore. Tutta la vita di Gesù è caratterizzata da questo invito, che vale ancora anche per noi, di ritornare al Signore. Perché il regno dei cieli è vicino ed è anche per noi vicino. Dice, ma non è già venuto? è già venuto in Gesù in un modo speciale, ma è ancora vicino, ancora sta per venire. E difatti noi nel Padre nostro ancora preghiamo: venga il tuo regno, venga il tuo regno. E abbiamo l'occasione e l'invito continuo a ritornare al Signore. Il regno di Dio è la salvezza. Venga il tuo regno, cioè il Signore veramente ci salverà. E non solo noi, ma tutto il mondo. Noi invochiamo questo dicendo venga il tuo regno, ma per farlo veramente dobbiamo cercare di tornare a Lui, mostrare che vogliamo collaborare con Lui ritornando a Lui. Poi l'ultima cosa che volevo rilevare nel Vangelo è cosa fa Gesù, oltre alla sua attività abituale, che viene riassunta così, no? Annunciava come un araldo la vicinanza del regno di Dio, ma non faceva solo questo. Insegnava nelle sinagoghe, significa partecipava ovviamente, come aveva sempre fatto, alla vita delle sinagoghe. Il sabato, come noi oggi qui la domenica, la comunità si riunisce per ascoltare la parola di Dio, e Gesù spiegava questa parola e la spiegava con grande autorità. E poi l'altra cosa, guariva ogni sorta di malattie. Ma questa era la sua attività essenziale, ripetuta, abituale. Ma poi ciò che Gesù ha cominciato subito a fare è a chiamare qualcuno con lui. La sua attività si rivolgeva a tutti, ma qualcuno che vivesse con lui, che partecipasse alla sua azione, all'azione cioè di misericordia verso gli altri. E comincia a chiamare i primi discepoli. E noi abbiamo qui la vocazione dei primi discepoli. Anche questo è un grande segno, anche per noi. Gesù non fa da solo, si forma attorno una comunità. Questi discepoli, di cui si parla qui, Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, hanno convissuto con Gesù. Gesù aveva tanti altri discepoli, sempre di più, che vivevano nelle loro case, nelle loro famiglie, ma alcuni vivevano insieme con lui giorno e notte. Gesù si è formato una comunità attorno a sé. Ecco, anche noi dobbiamo camminare insieme. Oggi ringraziamo in modo speciale per la comunità familiare, e insieme a Biagio e Rachele, perché sia, con la grazia di oggi, ancora di più, abbia sempre più il segno della comunione del Signore. Alla nostra sforzo, alla nostra preghiera, si aggiunga sempre la benedizione del Signore.